Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
È arrivato il momento dello sport con il Tour de France che si è concluso con il dominio di Tadej Pogacar. In Formula 1 la McLaren ha ottenuto una splendida doppietta al Gran Premio di Ungheria con Max Verstappen che ha fatto parlare di sé, ma non per meriti sportivi. Nel tennis Matteo Berrettini ha trionfato in Svizzera, mentre per il calcio parleremo della nazionale Under 19 che conquista la semifinale all'Europeo in svolgimento nell'Irlanda del Nord. E per finire una curiosa storia che ci porta alle Olimpiadi di Parigi che iniziano giusto questa settimana. Per parlare di tutto questo ci ha raggiunti in questo momento in studio il nostro Paolo Gallo. Ciao Paolo.
Buongiorno Max e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Come al solito, molto di cui parlare. Iniziamo dal Tour de France che si è proprio appena concluso ieri a Nizza e non diciamo a sorpresa, ma Tadej Pogacar davvero è entrato nell'Olimpo dei più grandi.
Assolutamente, innanzitutto fammi dire Max che quest'anno non ci si ferma mai con i grandi eventi legati allo sport, no? Sia nel calcio che nel ciclismo. Adesso tra qualche giorno inizia l'Olimpiade, per cui oggi quest'anno non ci si ferma veramente più. Però parlando del Tour de France, iniziando a questo Tour de France che si è appena concluso, bisogna dire Tadej Pogacar vince il suo terzo Tour, torna re di Francia dopo l'ultimo successo, 6 tappe conquistate, di cui le ultime 3 consecutive. Ieri addirittura si è preso anche la crono finale, quella che va dal Principato di Monaco fino a Nizza. Con la vittoria di questo Tour Pogacar fa addirittura doppietta con il Giro d'Italia conquistato qualche mese fa. Vi abbiamo raccontato le sue gesta appunto qualche mese fa. Questa cosa non succedeva addirittura dal 1998, quando al tempo la grande impresa è riuscita al nostro grande Marco Pantani. A proposito dell'impresa dello sloveno e degli altri grandi del ciclismo a cui è riuscita insomma appunto questa cosa, questa incredibile cosa, ascoltiamo le parole del nostro esperto Fabio Petron.
Il re incontrastato di questo Tour, ma il re incontrastato anche del Giro d'Italia. È entrato veramente anche lui nella leggenda del ciclismo. La doppietta Giro e Tour l'aveva sognata, era dal 1998, dall'ultima volta che Marco Pantani fece doppietta Giro Tour nello stesso anno. Sono passati veramente tanti anni. Solo in 7 hanno potuto e si possono fregiare di questo record. Li ricordiamo: Fausto Coppi con una doppietta nel 49 e nel 52, Jacques Anquetil nel 64, il cannibale Eddie Merckx 70, 72, 74, Bernardino il francese 82, 85, Steven Roche nell'87, Miguel Indurain lo spagnolo nel 92 e nel 93, e Marco Pantani appunto nel 98. Ed ora 2024, Tadej Pogacar, Giro e Tour. Ma signori, qui stiamo parlando veramente di un fenomeno.
E di un fenomeno, tra l'altro mi pare, vorrei far notare che la doppietta appunto Tour e Giro è la prima di questo secolo.
Vero.
Avevamo già utilizzato questa terminologia, ci eravamo sentiti vecchi, però dobbiamo ripeterlo appunto. Marco Pantani, l'ultima era del 98, 2024, quindi è la primissima di questo secolo. E insomma, Tadej Pogacar ormai fa parte dell'Olimpo dei Grandi, come appunto dicevi anche tu Max prima, ma per capire bene l'impresa dello sloveno bisogna guardare i dati delle sue vittorie, quindi ascoltiamo ancora l'analisi del nostro Petro.
Al Giro d'Italia ha vinto con oltre 10 minuti di vantaggio sul secondo, al Tour de France il secondo è a 6 minuti e 17, Jonas Vingegaard, il battuto di turno, e Evenepoel a 9:18, e poi immaginatevi il quarto è già a 19 minuti e via successivamente tutti gli altri, quindi veramente siamo di fronte al nuovo cannibale degli anni 2000, come sia Merckx che Hinault hanno detto negli ultimi giorni. È veramente un fenomeno completo, vince dappertutto, vince in salita, vince a cronometro, vince in pianura, tira le volate ai compagni.
Insomma, siamo davanti alla, diciamo, possiamo dire ad un grande di uno sport, come ad esempio, che ne so, LeBron James nel basket, adesso Cristiano Ronaldo, Messi nel calcio, Verstappen nella Formula 1, e butto lì il nome perché poi ci saranno un po' di tirate di orecchie per Verstappen oggi. Comunque lo sloveno Tadej Pogačar ha definito questa era del ciclismo come una delle migliori di sempre. Ascoltiamo le sue parole al termine del tour, raccolte per noi da SBS Sport.
Yeah, I'm super happy. I cannot describe how happy I am after two hard years in the Tour de France. Always some mistakes, and this year everything to perfection. And I'm super happy to win here, and incredible. This is the first Grand Tour where I was totally confident every day. Even in Giro, I remember I had one bad day, but I won't tell which one. This year, Tour de France was just amazing. I was enjoying from day one to until today. It's the best cycling era ever. This kind of competition with Remco, Jonas, Primoz, it's just incredible. And the young guys that are coming more and more. So I think we can all enjoy this moment of cycling. It's beautiful, in my opinion.
E queste le parole appunto del vincitore del Tour de France, Tadej Pogačar, che appunto sta celebrando un anno speciale, direi, prima con il Giro d'Italia, ora col Tour de France. In questo Tour è apparso praticamente in controllo sempre. Lui stesso ha detto: sì, mi sentivo carico ogni giorno, mi sentivo come al Giro d'Italia, solo ho avuto soltanto un brutto giorno al Giro d'Italia, però non vi dico quale. Ora ovviamente la curiosità di tutti è qual è stato questo giorno.
Andiamo a comprare il libro
o andiamo a rivederci il giro. A questo punto chiederemo appunto al nostro esperto Petro, perché tutti quanti vogliono sapere appunto qual è quel giorno. Però allo stesso tempo ha detto che il ciclismo appunto sta vivendo è uno sport che sta vivendo un'ottima fase, dato che oltre allo sloveno che ha solo 25 anni ci sono altri campioni come Jonas Vingegaard di 27 anni e poi Vanepoel di 22. Ne vedremo delle belle ancora per tanti anni.
Parliamo proprio di questo, insomma, questa tour. Abbiamo assistito ovviamente alle imprese di Pogačar inarrivabile, ma parliamo anche di chi gli ha saputo tenere un po' testa, insomma, proprio di Vingegaard e di Evenepoel.
Esatto, perché Jonas Vingegaard, ricordiamo, si è presentato al tour non in perfetta forma, anche perché in aprile di quest'anno era stato vittima di un gravissimo incidente durante una tappa del Giro dei Paesi Baschi, nel quale aveva rotto una clavicola e alcune costole. Insomma, arrivare secondo a questo tour dopo un incidente simile è già di per sé un ottimo risultato. Ed oltre a lui anche Remco Evenepoel, che si è presentato per la prima volta a far classifica al Tour de France, è arrivato terzo. E oltre a loro ci sono altri ciclisti che hanno fatto bene, ce li racconta ancora il nostro esperto Petro.
Abbiamo la maglia Poix, il miglior scalatore, Richard Carapaz, che oltre ad aver vinto a Super De Voli, appunto ha vinto la maglia di miglior scalatore e anche il premio combattivo del Tour de France. E poi la maglia verde, Benjamin Girmay, l'eritreo, che ha vinto tre tappe, si è aggiudicato la maglia di miglior velocista o della classifica punti. E poi Cavendish, dobbiamo veramente toglierci il cappello davanti a questo corridore inglese dell'isola di Man, che ha battuto finalmente il record che durava da tantissimi anni, quello del record di vittorie di tappa al Tour de France, con 35 vittorie vincendo a Saint-Vulbas. È entrato anche lui nella leggenda. Dopo 15 anni di onorata carriera è riuscito anche in questa impresa.
E insomma, questo era il racconto di Petro, che ci raccontava anche gli altri corridori che hanno appunto reso questo Tour de France tra i più belli appunto degli ultimi 10 o 15 anni, come adesso ha detto addirittura il nostro esperto. Gli italiani invece non hanno brillato a questo Tour, un'edizione appunto come vi dicevo che ha fatto insomma ha fatto rimanere incollati allo schermo tanti appassionati di ciclismo, e soprattutto per le sfide appunto dei tre moschettieri, come così li ha definiti il nostro esperto Petro. Ascoltiamo il suo commento finale a questo Tour de France.
Peccato per gli italiani, perché purtroppo Giulio Ciccone è uscito di classifica proprio nell'ultima cronometro, è all'undicesimo posto, lui che era venuto al Tour, era andato al Tour per fare classifica, c'è rimasto fino a ieri, era ancora decimo, poi ha perso da Buitrago della Bahrain Victorious ed è arrivato undicesimo. Peccato però, insomma, un bellissimo piazzamento anche per il nostro Giulio Ciccone. Che dire, è stato un tour veramente appassionante, veramente bello. Erano all'inizio erano in quattro, i fantastici quattro con anche Roglic, poi Roglic è caduto due volte in due giorni consecutivi, ha picchiato la spalla, si è ritirato e quindi sono rimasti i tre. Ci hanno fatto vedere veramente, soprattutto nelle ultime tappe, un ciclismo che non si vedeva da tantissimi anni. Ci hanno appassionato, hanno fatto appassionare tutti quelli che hanno visto questo Tour de France, quindi è stato veramente uno dei Tour de France più belli degli ultimi forse 10-15 anni, perché questa rivalità con questi tre moschettieri che hanno dato battaglia dal primo all'ultimo giorno, beh, devo dire, è stato veramente emozionante per tutti. Io spero, ma sicuramente con visto l'età di questi ragazzi, ne vedremo delle belle anche nei prossimi anni.
E noi non vediamo l'ora di vederne delle belle, non vediamo l'ora di raccontarvelo, soprattutto come appunto abbiamo raccontato in queste settimane le imprese di Pogacar, ma insomma tutto quello che è successo al Tour de France. Il next stop per il ciclismo ovviamente saranno le Olimpiadi, perché adesso tra qualche giorno iniziano e anche lì staremo a vedere cosa succederà.
Naturalmente ve le racconteremo, vi ricordiamo anche, se foste perse, le imprese di Pogacar sono anche rivivibili su SBS On Demand, visto che SBS quest'anno ha trasmesso l'intero Tour de France. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo tra un paio di minuti, anche meno, qui su SBS per proseguire con il racconto della pagina sportiva. E torniamo ora in diretta qui su SBS, oggi lunedì 22 luglio 2024, con la pagina sportiva, dopo aver festeggiato Tadej Pogacar che entra nell'Olimpo dei più grandi con la sua vittoria al Tour de France. Passiamo ora alla Formula 1 con il Gran Premio di Ungheria che si è concluso con una doppietta in casa McLaren, e l'australiano con qualche origine anche italiana Oscar Piastri che ha trovato la sua prima vittoria in carriera.
Stai già andando a vedere all'interno della sua albero genealogico.
Visto che gli italiani non vincono molto, insomma, almeno, dove possiamo?
Ci sarà un nonno di Oscar Piastri.
C'è.
Vero, né? Nel GP di Ungheria di Formula 1 Oscar Piastri ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera, la sua 35esima gara nel mondiale. La McLaren ha conquistato una doppietta straordinaria, anche qui erano tanti anni che la McLaren non riempiva le prime due caselline del podio, appunto completata da Lando Norris che ha lasciato passare il compagno su indicazione del muretto dopo una gestione un po' controversa dei pit stop. Il risultato finale è stato influenzato anche da due soste anticipate di Norris, che tuttavia appunto si trovava alle spalle di Piastri. E proprio le parole dell'australiano a fine gara sono state raccolte appunto all'interno del media della Formula 1, le ascoltiamo adesso.
Little moment in the middle on the hard stint, but I mean, at the end, we went on to different strategies, trying to cover different people. I mean, effectively, it was an undercut. So I think for me, it was fair to swap us back. You know, obviously, my pace wasn't quite as good as I would have hoped. But I think an amazing day for the whole team. Obviously, a 1-2 for myself, of course, extremely happy. Still some things to improve and work on, definitely, but I feel like I did a lot of things right in that race, so incredibly happy to have my first win.
E insomma, la prima vittoria di Oscar Piastri, 23 anni, non è soltanto un'ottima notizia insomma per gli appassionati tifosi della McLaren, ma è anche un po' un'ottima notizia per il mondo australiano dello sport, no? Sentire un australiano che vince anche qui.
Assolutamente, diciamo allora che confermiamo che Giovanni Attilio Piastri emigrò proprio all'inizio del Novecento qui in Australia dalla Toscana, e da lì appunto nasce dopo qualche generazione anche Oscar Piastri, quindi un po' di italianità c'è sicuramente. Si è parlato quindi di tanto di questo, specialmente qui in Australia, dalla prima vittoria di Oscar Piastri, ma a fare notizie è anche la polemica di Max Verstappen con la sua scuderia, la Red Bull.
Esatto, perché la notizia del giorno, insomma, è Verstappen che ha chiuso al quinto posto dopo una collisione con Lewis Hamilton, che appunto è arrivato terzo. L'episodio ha suscitato commenti feroci dal muretto della Red Bull, con critiche al comportamento proprio di Verstappen. La gara comunque è stata movimentata, con Hamilton che ha guadagnato una posizione su Verstappen dopo i pit stop, un attacco tardivo dell'olandese che ha rischiato di compromettere seriamente la sua vettura, insomma, perché appunto è arrivato lui tardi. La tensione è aumentata anche nei confronti appunto di Hamilton. Verstappen ha polemizzato via radio accusando Hamilton di averlo spinto fuori traiettoria, però l'ingegnere Giampiero Lambiase ha cercato di calmare Verstappen dicendogli: ti stai comportando da bambino, Max, da bambino, ascoltiamo.
Verstappen and Hamilton come together again.
Yeah, we've got the braking. I'm not even going to get into a radio fight with the other teams, Max. We'll let the shooters do their thing. It's childish on the radio. Childish.
Insomma, non si sente proprio tutti i giorni, insomma, una tirata d'orecchie così grande per un pluricampione come Max Verstappen. Insomma, questo appunto era l'ingegnere, quando Verstappen gli diceva: ma è stato lui, ha fatto tutto lui, gli ha detto: guarda, io non voglio entrare neanche in polemiche attraverso la radio, ti stai comportando appunto come un bambino. E insomma, Verstappen non ha criticato solo questo momento, ha criticato duramente la strategia del suo team durante il GP di Ungheria, lamentandosi del tempo perso per sorpassare in pista su un circuito stretto come quello appunto di Budapest. Dopo il secondo pit stop ha risposto seccamente alla richiesta di non stressare le gomme da parte del suo team, ha detto: siete stati voi a darmi questa strategia di, e non aggiungiamo l'altra parola, comunque non è proprio una bella non ha detto una bella strategia, ecco, mettiamola così. Nonostante queste tensioni, Verstappen appunto non sembrava pentito nell'interviste post gara, perché sapete alle volte con l'adrenalina della gara ad un pilota può insomma partire qualcosa proprio non di gentile verso quelli che con cui lavora. Invece nelle interviste post gara ha difeso il suo diritto di esprimere la propria opinione sulle decisioni del team e ha risposto anche qui in maniera molto colorita alle critiche, e anche qui non ve la riportiamo, però anche qui non le ha mandate a dire.
Chiamate un po' quel paese in modo colorito
gli ha detto: andate quel bel paese, gli ha detto proprio. E Verstappen, appunto polemico con la sua squadra, a fine gara si è espresso così ai microfoni della Formula 1.
We need to work. I mean, it's not like suddenly next weekend we can have new upgrades on the car. So yeah, it is a problem. I mean, we know that we are lacking compared to McLaren, and that's of course not nice. But yeah, we have to analyze our stuff, how we can maybe improve the overall package that we have currently. But I don't think that's something like very easily done, you know. And yeah, we'll see next week how it will evolve. But at the moment, I think race pace, qualifying pace, we are behind.
Insomma, questa mattina vorrei essere come una mosca per partecipare al meeting della Red Bull stamattina.
Meglio di no.
Non credo che i toni saranno molto gentili. Comunque vedremo nelle prossime gare. La Ferrari ha mantenuto le stesse posizioni delle qualifiche, ma con i piloti invertiti. Charles Leclerc ha concluso quarto, mostrando un buon ritmo con le gomme dure nella fase centrale della gara, mentre Sainz ha avuto una gara abbastanza anonima, finendo appunto sesto. Nonostante ciò, Verstappen rimane leader del mondiale con un vantaggio di 76 punti su Norris. La McLaren ha superato la Ferrari al secondo posto nel campionato costruttori, avvicinandosi a 51 punti dalla Red Bull e diventando insomma così una seria pretendente al titolo. Durante la gara al via Norris, Lando Norris ha chiuso verso il muretto Piastri. Alla prima curva sono arrivati affiancati Piastri, Norris e Verstappen. Quest'ultimo appunto ha dovuto restituire la posizione a Norris dopo essere uscito di pista, lasciando le due McLaren a fare appunto l'andatura. In classifica Verstappen 265 punti, Norris 189 e Leclerc 162.
Cambiamo ancora una volta discipline, dai motori andiamo al tennis, dove Matteo Berrettini torna a vincere conquistando il torneo ATP 250 di Gstaad in Svizzera.
Esatto, buone notizie dal tennis. Matteo Berrettini, insomma, lento lento così sta risalendo la classifica. Ha vinto appunto questo torneo, ha dominato il francese Quentin Halys vincendo appunto il torneo 250 con un netto 6-3, 6-1 in soli 59 minuti, che per il tennis, diciamo, per i minuti, per la durata delle partite di tennis a cui di solito ci hanno abituati i grandi slam, 59 minuti, una sorta di warm up. Però così è andata, questo è il suo secondo titolo dell'anno per il tennista appunto romano, dopo il successo a Marrakesh di qualche mese fa. E grazie a questa vittoria appunto Berrettini sale al numero 50 della classifica ATP. Nella partita Berrettini appunto ha iniziato forte, servendo bene, mantenendo solidi i suoi turni di battuta, nonostante un momento di difficoltà nel sesto game del primo set, dove ha annullato tre palle break. L'italiano poi ha reagito subito, tenendo un break e chiudendo il set 6-3. Il secondo set è stato appunto un monologo di Berrettini, che ha chiuso con un perentorio 6-1, senza perdere nemmeno un set in tutto il torneo. Questa è una gran bella notizia, appunto, perché poi Berrettini, ricordiamo, soltanto la settimana scorsa, qualche settimana fa, era stato protagonista di una grandissima partita con Jannik Sinner al torneo di Wimbledon, quello che si è concluso appunto settimana scorsa con la vittoria di Carlos Alcaraz. E quello di Berrettini è un ritorno promettente, perché questo è il suo nono titolo in carriera, continua a scalare posizioni in classifica dopo appunto il suo grande match, e la vittoria di Gstaad, dove aveva vinto il suo primo titolo nel 2018, rappresenta un altro passo avanti verso appunto il suo ritorno ai vertici del tennis mondiale. Vedremo, buone possibilità, perché ha pochi punti da difendere nei prossimi tornei, vediamo quanto e come continuerà a scalare la classifica ATP. Ascoltiamo le sue parole a fine partita.
Berrettini stands above the rest in the Swiss mountains. It is glory in Gstaad for the second time for the Italian.
It seems like it was yesterday that I won my first title here 6 years ago, but a lot of matches, a lot of things happened, and I'm just so glad that I can keep playing, keep enjoying, and I think I found that energy of 6 years ago during this week. This place is special for me, I'm just so happy, yeah.
Insomma, queste erano le parole di Berrettini, che poi nell'intervista finale ha ovviamente dedicato la vittoria al suo allenatore, ma ha dedicato la vittoria anche al suo nipote, che sarebbe nato il giorno successivo, ovvero oggi appunto. Il suo nipote Brando, ha detto.
Mi piace quando lo sport si mischia al gossip, come ieri abbiamo festeggiato, anzi l'altro ieri, il matrimonio di Pecco Bagnai. Insomma, queste cose che succedono al lato dei grandi campioni, perché anche loro hanno famiglia, però non possiamo sì. Fare una pagina sportiva, Paolo, senza parlare un po' almeno di calcio.
Eh sì, come si fa a non parlare di calcio? Poi nella seconda parte di questo, del programma di oggi, parleremo dell'Under 19, insomma, che tanto bene sta facendo all'europeo in Nord Irlanda. Questo un po' per compensare invece l'altra nazionale che non ha fatto così tanto bene all'altro europeo.
Non mi ricordo.
Neanch'io, così mi sembra di ricordare. Invece l'Under 19 sta facendo molto bene, parleremo anche di quello, oltre a parlare appunto di Olimpiadi, perché ricordiamo, tra qualche giorno iniziano le Olimpiadi di Parigi. Però, parlando di calcio, questa è la settimana che ci porterà appunto poi al pallone d'oro, appunto, perché il 27 luglio verrà detto chi è il vincitore del pallone d'oro, che ricordiamo è cambiata un po' la formula. Fino a qualche anno fa la formula era il giocatore migliore nell'anno solare, quindi si andava appunto a premiare il miglior giocatore che aveva effettuato le migliori prestazioni, diciamo, sul campo da calcio, aveva vinto i maggiori trofei, però durante l'anno solare. Da qualche anno invece è cambiato, adesso si guarda appunto l'anno, diciamo la stagione sportiva, quindi con inizio ad agosto e fine appunto a giugno o luglio, come ad esempio quest'anno con Coppa America e Europeo. Quindi la stagione 2023-2024 ha fatto è un po' è un po' così, perché rispetto agli altri anni dove c'era sempre Messi, che appunto ha vinto 8 palloni d'oro, che era quasi sempre lui quello che poi alla fine portava a casa il trofeo, quest'anno è un po' diversa, perché appunto Messi è andato a giocare in America, ha vinto sì la Coppa America settimana scorsa in finale contro la Colombia, però allo stesso tempo il fatto che lui sia andato a giocare appunto al di fuori dell'Europa non lo si mette più tra i pretendenti al pallone d'oro. Anche perché si va a premiare appunto il giocatore che gioca in Europa. Quindi qui il titolo, secondo appunto tutti i quotidiani sportivi, tutti i giornalisti, dovrebbe andare a uno di questi quattro giocatori: Lautaro Martinez, che ha vinto il campionato, diciamo, di Serie A, essendo anche il capocannoniere e allo stesso tempo vincendo la Coppa America con l'Argentina e segnando tra l'altro in finale il gol della vittoria degli argentini, ma anche segnando forse 5 gol durante tutta la manifestazione, pur partendo titolare soltanto una volta, è tra i candidati al pallone d'oro. Oltre a lui c'è Toni Kroos, giocatore del Real Madrid, centrocampista, anche quest'anno ha vinto un'ennesima Champions League, e tra l'altro che si ritirerà proprio quest'anno, soltanto a 34 anni. Anche qui in tanti stanno cercando di convincerlo a rimanere, a continuare con il calcio, ma lui sembra aver preso ormai la sua decisione di ritirarsi al picco della sua carriera. Gli altri pretendenti, insomma, quelli più papabili, sono Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid, protagonista di un'ottima stagione, 26 gol con Real Madrid, 12 assist, vincitore della Liga e della Champions League, anche stella appunto del Real, però forse su Vinicius impatterà un po' la Coppa America del Brasile, che non è poi stata così tanto speciale, tra l'altro lui non ha giocato per un infortunio le ultime partite. L'altro grande pretendente è Jude Bellingham, l'inglese di soltanto 21 anni, ha effettuato una stagione fantastica con il Real Madrid quest'anno, ha vinto la Liga, ha vinto la sua Champions League, però allo stesso tempo all'Europeo ha peccato un po', insomma, la non vittoria dell'Europeo e la sua un po' non proprio brillante prestazione in finale forse intaccherà anche questa sulla vittoria finale, che secondo i più esperti dovrebbe andare a Rodri, centrocampista spagnolo del Manchester City. Pensate, nella stagione 23-24 ha perso soltanto una partita tra le 60 a cui ha partecipato, ha vinto la Premier League, l'ennesima Premier League, è il faro di centrocampo del Manchester City, una delle squadre più forti del mondo, ma è anche il faro della Spagna, la nazionale che appunto ha appena vinto l'Europeo, che si è appunto concluso qualche settimana scorsa. Lui sembra essere il pretendente alla vittoria finale. Ci potrebbero essere delle sorprese? Forse la Minja Mal, forse Nico Williams, o forse appunto qualcun altro? Staremo a vedere, però non credo proprio.
Ci eravamo lasciati parlando di calcio e ritorniamo con l'Under 19 e gli europei che si stanno svolgendo proprio ora nell'Irlanda del Nord. Come stanno andando?
Esatto, due parole su questa nazionale, perché tanto bene sta facendo e sta mettendo in vetrina tanti futuri campioncini, si spera appunto di che calcheranno i campi di calcio nei prossimi 10-15 anni, si spera ad alti livelli. Nel torneo appunto di svolgimento in Irlanda del Nord, l'Italia di Bernardo Corradi ha raggiunto le semifinali nonostante la sconfitta con l'Ucraina per 3-2, le due nazionali tra l'altro passano entrambe ed ora aspettano il risultato di Francia e Spagna per capire chi incontreranno, tra l'altro queste due squadre, quindi Ucraina e Italia, perché appunto sono arrivate alle semifinali, si sono anche qualificate per quelli che saranno i mondiali Under 20 che si svolgeranno nel 2025. L'Italia tra l'altro è campione europea uscente, ricordiamo l'anno scorso aveva proprio vinto 1-0 in finale contro il Portogallo. L'Italia tra l'altro è anche vice campione del mondo nell'Under 20, finale svolta l'anno scorso proprio persa con l'Uruguay. Questo per dire che i talenti ci sono. Uno su tutti di cui si sta parlando anche ormai da più di un anno è Francesco Camarda, nato a marzo del 2008, primo contratto, tra l'altro, qualche settimana fa pro con il Milan, autore di una doppietta nella seconda partita con l'Irlanda del Nord, più giovane tra l'altro, Camarda è il più giovane della squadra, gli altri hanno tutti tra i 18 e i 19 anni, lui ne ha soltanto 16. Ora sarà anche protagonista con il Milan Under 23, ma tanti chiedono il suo impiego in prima squadra. Un altro talento di questa nazionale è Pafundi, trequartista del 2006 che adesso gioca in Svizzera nel Losanna, poi il capitano Lipani che gioca nel Sassuolo, Chiari Odia che c'ha una storia particolare, un difensore del Borussia Mönchengladbach, è nato in Germania da genitori italiani, e Zeroli del Milan. La semifinale sarà giovedì 25 luglio.
Questo è quanto per il calcio, perché tra pochi giorni invece parte praticamente tutto il resto, partono le Olimpiadi a Parigi.
Le Olimpiadi di Parigi 2024, che spettacolo, rappresentano un evento sportivo di super rilevanza internazionale. Iniziano venerdì 26 luglio e finiscono l'11 agosto, anche se qualche gara inizierà mercoledì 24. Questi giorni giochi segnano il ritorno delle Olimpiadi estive a Parigi, dopo un'assenza pensa di 100 anni, essendo l'ultima volta stata nel 1924. Tra l'altro saranno introdotte nuove discipline, tra cui la danza, la break dance, il surf, l'arrampicata sportiva e lo skateboard. L'Italia ci arriva con tanti atleti, 403, un nuovo record. Tra quelli che puntano all'oro ci sono, tra gli altri, ovviamente Marcel Jacobs, che appunto esordirà il 3 agosto nei 100 metri, Yannick Sinner, questo giovane che, di cui si è parlato tanto,
chi è?
ovviamente nel tennis nel singolare maschile, Ganna nel ciclismo, Paltrini nel nuoto, Caterina Banti nella vela, Gianmarco Tamberi e Antonella Palmisano nella marcia. Tra l'altro c'è stata anche qualche piccola polemica, dichiarazione del vicepresidente del CONI Giovanni Malagò, che ha detto: senza lo Ius Soli sportivo perderemo tanti talenti.
E le Olimpiadi però sono anche caratterizzate dalle storie degli atleti. Ce n'è uno che ci volevi raccontare, quella di Matt Dawson.
Ah sì, assolutamente, senti questa, quella di Matt Dawson, giocatore dell'Australia di hockey su prato, tra le favorite per il titolo olimpico a Parigi. Si è fratturato l'anulare della mano destra poche ore prima della partenza. Per affrettare i tempi di recupero e poter essere parte della spedizione olimpica, ha optato per l'amputazione di una falange del dito. Ce la facciamo, ascoltiamo le sue parole a Channel 9.
And I just got hit with a hockey stick, and then, yeah, obviously ran off pretty quickly. And when people don't say too much, you know it's pretty bad. I still have full function and movement in my finger, so, yeah, like I said, very lucky and fortunate to be here.
Wow, spirito olimpico, spirito sportivo, non so come si può chiamare, insomma, questo gesto incredibile di questo appunto atleta che si è amputato la falange di un dito per esserci in tempo.
Pensate, tra l'altro ho sentito che l'allarme, ci hanno ricordato che ci manca soltanto un minuto praticamente, dobbiamo concludere e arrivare verso la fine di questo racconto che dallo sport è passato attraverso la migrazione, ci ha portato ovviamente attraverso l'informazione di cui ci prendiamo cura ogni giorno, ma a questo punto siamo arrivati veramente alla conclusione. Grazie per averci seguito fino a qui. Naturalmente il programma in italiano di SBS torna puntuale domattina alle 8, e fino allora potete anche riascoltarci in podcast sul sito sbs.com.au/italia. Ma per oggi è davvero tutto. Da Massimiliano Gugone, da Paolo Gallo e da tutti noi, una buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.